Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente qui sul canale YouTube e Twitch di framescinema.com e sono qui quest'oggi, sono il solito Luca e sono qui questa sera con me due miei carissimi colleghi. È tornata finalmente dopo tot mesi a trovarci la nostra cara redattrice Shannon. Ciao Shannon.
Ciao Luca, buonasera a tutti, a chi ci seguirà poi su YouTube e a quelli che sono collegati in diretta stasera.
E poi è tornato anche il nostro carissimo Alberto, ormai ospite più che abituale di questo podcast, con cui tra l'altro facciamo una sorta di tandem, perché l'anno scorso era uscito il terzo film di Robert Eggers, avevamo fatto una live dedicata ai primi due film di Eggers in vista di The Northman, e quest'anno facciamo la stessa cosa con Ari Aster, di nuovo con Alberto.
Verissimo, buonasera a tutti e a tutti, ciao Shannon, ciao Luca, piacere essere qui anche perché appunto avevamo coperto Eggers e visto che parliamo di elevated horror e allora copriamo anche Aster giustamente.
Giusto così.
Quindi
E niente, stasera appunto andiamo a parlare di Ari Aster, appunto perché domani uscirà la nuova fatica, Bo ha paura, Bo is Afraid, nuovo film dalla mastodontica durata di 3 ore, con protagonista Joaquin Phoenix, che sta già facendo decisamente discutere, da quello che ho capito dalle prime recensioni, sta già dividendo molto, e ci sarà tra l'altro una puntata del podcast, che uscirà la prossima settimana, dedicata proprio al nuovo film, quindi una settimana dedicata ad Ari Aster. Oggi, tra l'altro, è uscito un bellissimo articolo scritto dal qui presente Alberto,
grazie Luca.
su, diciamo, di presentazione proprio sul regista, che vi invito ad andare a recuperare sul nostro sito, e lascio proprio a lui la parola per dire due cose su Ari Aster in generale, presentarci un minimo questo regista.
Allora, certamente chi è Ari Aster e cosa significa Ari Aster? Cos'è Ari Aster per il cinema contemporaneo? Innanzitutto, Ari Aster è colui, è un pupillo dell'A24, così possiamo dire, perché è quello che assieme alla 24 è stato utilizzato da A24, la casa di produzione e distribuzione americana, per portare in auge quello che ora i critici definiscono elevated horror, termine che io detesto e ripudio, ma dobbiamo usarlo per essere all'interno di una cerchia critica perché è un termine, insomma, già fallace di principio. Cos'è l'elevated horror? Sarebbe l'horror che rifugge gli espedienti, le facili spavento, quindi va secondo espedienti non convenzionali, rifugge i jumpscares o altre cose come possiamo trovare in horror commerciali, dove è un termine utilizzato diciamo, nella sezione più benevola possibile, come Smile, ecco, Smile è l'ultimo film che ho visto, per esempio, di quelli più commerciali, tutti espedienti che non troviamo invece nei film come Babadook, quindi Jennifer Kent, oppure lo stesso Eggers, ovviamente, con The Witch, che è stato il primo grande horror di questo filone, diciamo, che ha inaugurato questo filone, quindi i film di Eggers, e appunto A24 ha preso Aster sotto, diciamo, la sua ala protettrice, in quanto con Hereditary, che è il primo dei film di Aster, il primo dei tre in realtà per ora all'attivo, ha incassato 80 milioni di dollari globalmente su un budget di 10. Quindi come non sfruttare ulteriormente, giustamente, Aster per questo motivo, anche perché io faccio già coming out sin dal principio, io amo sia Hereditary che Midsommar, quindi sono contentissimo che abbiano incassato entrambi. Aster, diamo due cenni biografici, rimandiamo anche all'articolo che è uscito oggi per appunto anche leggere più approfonditamente queste cose, ovvero Aster nasce nell'86 a New York da genitori ebrei americani, entrambi artisti, la madre poetessa e il padre batterista, si trasferisce poi in Inghilterra, poi va in New Mexico, dove trascorre la gran parte della sua vita. E c'è anche questo aneddoto simpatico, mentre anzi, questo anche nei primi anni della sua vita, a 4 anni, Aster ha dichiarato che, vedendo Dick Tracy, che è un film di Warren Beatty, è corso in strada per 6 isolati con la mamma a rincorrerlo. Quindi, anche se non era un horror, la paura ha segnato sin dal principio la vita del nostro caro Ari Aster. E Dick Tracy, che è un film assolutamente non horror, c'era una scena in cui uno sparava in un muro di fuoco. Aster ha speso paura ed è corso in strada. Ma si è laureato prima alla Università di Belle Arti e Design di Santa Fe, poi è stato ammesso a quella che è l'American Film Institute, dove si è laureato in regia, quindi è laureato in cinema Aster, uno che ha fatto una carriera accademica, e una volta essersi laureato in regia è, diciamo, saltato agli occhi e alle orecchie di tutti i critici, di tutto il panorama internazionale, critico, cinematografico, festivaliero, con il suo corto The Strange Thing About the Johnson, che è un corto molto particolare, di cui magari poi lascio la parola a Shannon se ce ne vuole parlare anche più profonditamente, che comunque è sulla scia di Hereditary, quindi su una famiglia disfunzionale, ci sono cose molto controverse, parla di abusi sessuali, incesti, via dicendo. Ed è anche la famiglia, disfunzionale o meno, o maledetta. Poi vediamo un fil rouge anche nella filmografia di Aster, come poi sarà anche in Hereditary o Hereditary. Il suo primo scrive diverse sceneggiature e nel 2018 esordisce al cinema con Hereditary, Le radici del male, con uno sbotto di incassi incredibile, ma ne parleremo poi. Mi taccio, lascio la parola a Shannon se vuole dirci anche due parole sui suoi corti, perché appunto so che ha avuto anche una carriera lunga di cortometraggio. Quindi a
Sì,
te la parola.
allora, dopo aver, insomma, essersi laureato in cinema all'Università di Santa Fe, è stato appunto, come ben dicevi, ammesso alla prestigiosa scuola della AFI, l'AFI Conservatory, e appunto, come d'abitudine, insomma, soprattutto nelle università americane, al termine del percorso accademico si realizza un cortometraggio, in particolare nei corsi di regia. E diciamo, allora, prima di tutto che The Strange Thing About the Johnsons, che è appunto questo cortometraggio di laurea, non è effettivamente il primo cortometraggio di Aster, in realtà il primo è Herman's Cure All Tonic del 2008, mentre il secondo, The Strange Thing, è del 2011. E questo cortometraggio lo trovate su YouTube e lo dico così, no, non per, insomma, andatevelo a vedere appunto, ma perché è un cortometraggio diventato virale, quindi su internet, per appunto la trattazione di tematiche molto tabù. Cioè, ci sono le questioni, come appunto dicevi tu, Alberto, dell'incesto, della violenza domestica. Però la particolarità di Aster è quella di sovvertire un po' i canoni, perché praticamente la violenza viene applicata dal figlio verso il padre. Quindi è il figlio che abusa il padre in questo contesto casalingo, che all'apparenza pare idilliaco. E in realtà però avviene questa sostituzione di ruoli, questo scambio di ruoli, perché appunto il cinema, ma purtroppo anche la realtà ci ha abituato invece agli abusi che i genitori o il padre può appunto perpetrare nei confronti dei figli, qui invece succede il contrario, quindi abbiamo l'incesto, abbiamo la violenza, abbiamo dei momenti, devo dire, molto raccapriccianti, ecco, non è un cortometraggio adatto ai deboli di cuore, perché appunto è molto forte, ma dichiarando fin da subito le tematiche, insomma, non lo consiglio a tutti, però è molto interessante perché sin da questo cortometraggio abbiamo sia la definizione degli elementi tematici che verranno poi ripercorsi, che appunto ritorneranno nei cortometraggi e appunto nei lungometraggi successivi, però abbiamo già una definizione di quello che è uno stile, quello di Ari Aster, che è molto preciso, molto pulito. Lui è molto attento ai piani, alle carrellate, ha uno stile molto particolare. A me ha ricordato molto un po' lo stile di Damien Chazelle, non per un'affinità tematica, ma appunto perché entrambi sono giovani registi che però allo stesso tempo sono molto, ma molto attenti al loro stile. Poi successivamente fa un altro cortometraggio. Abbiamo nel 2011 questi tre cortometraggi, tra cui uno che si intitola Bo, quindi io non l'ho voluto vedere perché magari c'è un riferimento a Bo, a paura, Bo is afraid, quindi ho detto meglio di no. Poi in realtà un cortometraggio di 10 minuti, non penso che riesca a coprire 3 ore di film come Bo a paura, però in tal caso ho preferito non autospoilerarmi nulla. E poi nel 2013 c'è un altro cortometraggio che questo, diciamo, è un po' più edulcorato, diciamo così, però allo stesso tempo ci sono sempre le tematiche di una famiglia disfunzionale, eccetera, eccetera. Però questo lo ritengo un po' più simpatico, Munchausen del 2013, appunto, che è una sorta di parodia, ma anche omaggio ai film Pixar. C'è questo ragazzo che deve partire per il college e la madre non vuole lasciarlo andare, e quindi si escogita un modo per far rimanere il figlio nel lido materno. E se voi appunto andate a vedere questo cortometraggio, che è veramente, non dico spassoso perché sennò veramente sembro una di
Ma
quelle che
sei su
sì,
YouTube?
sangue, morte, che bello. No, però è dal mio
È su
punto di vista.
YouTube, il cortometraggio?
Sì,
Ah,
è su
perfetto.
YouTube, ma la maggior parte di quelli di Ari Aster si trovano fortunatamente su YouTube. Se voi lo andate a vedere, è proprio una parodia di Andy di Toy Story 3 che lascia la casa per andare al college. Ed è veramente molto, molto spassoso, a mio parere, perché prima di tutto è un cortometraggio muto, quindi non ci sono dialoghi, e riprende appunto questa estetica molto raffinata della Pixar, però allo stesso tempo condita con qualche cosina, insomma, che non si fa. Ecco, diciamo così. Poi realizza altri tre cortometraggi, Basically del 2014, The Turtle's Head sempre del 2014, e poi chiude, diciamo, questa stagione dei cortometraggi nel 2016 con C'est la vie. Perché poi, appunto, come dicevamo prima, nel 2018 Ari Aster fa il grande salto, fa il salto ulteriore, e abbiamo Hereditary, Le radici del male. Perché diciamo anche il sottotitolo italiano, aggiunto per un motivo a me ignoto, ma sulla traduzione italiana non ci facciamo mai domande, oramai lo sappiamo.
Le radici della famiglia, io,
Le
diciamo,
radici,
o
le
gli
origini
artisti.
del male. Poi alla fine sono sempre le stesse cose, cioè cambiano magari un soggetto, poi cambiano una parola, ma sono sempre le stesse formule,
Sì,
diciamo.
assolutamente sì.
Esattamente, 2018, Hereditary. Allora, di cosa parla questo film che appunto è diventato parecchio famoso? Questo film parla fondamentalmente di una famiglia disfunzionale capitanata da Annie, interpretata da una magnifica Toni Collette in questo film, un'interpretazione clamorosa, il marito Steve, Gabriel Byrne, e i figli, Peter e Charlie, interpretati rispettivamente da Alex Wolff e da Millie Shapiro, tra l'altro diciamo, pesantemente truccata anche per questo film, che sono scossi fondamentalmente dalla morte della nonna. Che di fatto va a scuotere degli equilibri già estremamente precari che c'erano all'interno della famiglia, dovuti a conflitti irrisolti, mancanza di comunicazione, in particolare tra la madre e il figlio, dovuti anche diciamo, a un avvenimento accaduto in passato in una fase di sonnambulismo da parte della madre, che fondamentalmente cercato un atto violento proprio nei confronti del figlio, cercato di ammazzarlo praticamente, cosa che il figlio di fatto non riesce mai, non è mai riuscito a perdonare. E dopo appunto la moglie, cioè la morte prima della nonna e poi un altro avvenimento tragico che diciamo, se non avete visto il film, diciamo, questa live sarà anche abbastanza spoiler, però forse uno dei colpi di scena, se vogliamo, piazzati a neanche metà film più notevoli diciamo, del cinema horror degli ultimi anni, da lì in avanti appunto, si va incontro a una decostruzione e distruzione completa del nucleo familiare. E quindi niente, questo film Hereditary parla di questo, di fatto. È un horror a tutti gli effetti, si parla di cosa? Metafora di un'elaborazione del lutto, possessione, isteria, implosione del nucleo familiare, sicuramente, però tutto questo diciamo, viene accompagnato da fanatismo religioso, da sette, da esoterismo, da folk horror anche, se vogliamo, che diciamo, continuerà poi anche in Midsommar. Benissimo. Alberto, cosa ne pensi di Hereditary? L'hai già detto prima, ma dacci un parere.
Sì, io amo entrambi i film. Secondo me Aster non ha mai fatto un capolavoro in questi due film, nel senso che sono entrambi bei film, anzi preferisco quasi più Midsommar a Hereditary.
Anche
Ho due fun fact interessanti che ho trovato sull'internet, chiaramente, perché io non li conoscevo. Il film mi ha fatto molto ridere su Hereditary, cioè che in Australia è stato proiettato in un cinema il trailer prima di Peter Rabbit. Il film del coniglietto per i bambini, e ovviamente c'è la sala che si è completamente svuotata con i genitori dei bambini che accompagnavano i bimbi a reclamare i soldi del biglietto perché non si spiegavano per quale motivo avessero visto quel trailer prima di Peter Rabbit, ma c'era veramente stato un errore di proiezione. Il secondo fun fact che non sapevo è che Toni Collette non voleva più dirigere film horror, nel senso che lei aveva detto basta affibbiarmi ruoli inquietanti, diciamo ruoli che siano visti in una maniera quasi negativa, di cattivo occhio. Io voglio fare solo commedie o comunque film più leggeri, però ha letto la sceneggiatura di Hereditary e Toni Collette ha detto vabbè, faccio questo film come mio ultimo film horror, e quindi vedremo se sarà di parola e se effettivamente ne farà altri o meno. Ma cos'è che a me è sempre piaciuto di Hereditary? Come scrivevo anche nell'articolo di oggi, è il fatto che lui Ari Aster sia estremamente cosciente, consapevole della tradizione cinematografica in cui si inserisce, ed è anche molto consapevole Aster di cosa il pubblico sa, di quella tradizione cinematografica. Nell'articolo citavo anche i 10 film che hanno ispirato Aster per Ereditary, che erano, vi dico molto velocemente, Suspense di Jack Clayton, che da noi è, che in originale era invece The Innocence, non so se l'avete visto, ma recuperatelo perché è fantastico,
Sì,
e
con
c'è
Richard
tanto di,
Gere.
esatto, c'è tanto di Jack Clayton infatti dentro Ereditary, c'è Shining ovviamente, c'è Carrie di Brian De Palma, c'è Scene di un matrimonio di Bergman, che non me l'aspettavo come sua ispirazione, e lo ha ricitato, mi pare, anche per Midsommar, tra l'altro, Sussurri e grida addirittura, e ovviamente Rosemary's Baby, che a me questo film straripava Polanski da ogni inquadratura, ed è quello che a me era saltato subito all'occhio. E quindi cosa fa Aster? Aster è pienamente cosciente della tradizione in cui si inserisce, infatti inizialmente lo imposta come un film esorcistico, cioè c'è la bambina dal volto e lui è stato molto bravo a sfruttare la malattia, perché è una malattia a tutti gli effetti, che ha Miri Schapiro, che ovviamente è aumentata, potenziata dal make-up, ma lui su questo giocava molto con il pubblico, ovvero pensiamo all'esorcismo di Emily Rose, pensiamo all'esorcista di Friedkin, c'è cioè una bambina a cavallo fra malattia mentale o forse possessione, e noi quindi dubitiamo subito intuiamo subito che questa bambina possa essere posseduta da Satana. Addirittura lui qui ci ha messo anche il vezzo molto macabro di tagliare via le testine dagli oggetti che ha la bambina, e questo vezzo assolutamente inquietante, noi pensiamo sia un classico film sulle possessioni demoniache. Anche perché una cosa interessante, mi sono rivisto il trailer oggi, la morte di Charlie, spoiler, ma l'avevamo già anticipato, non è mai stata anticipata nei trailer, e quindi uno poteva benissimo credere che potesse essere Charlie il veicolo di Satana. In realtà poi lui spezza qualsiasi credenza del pubblico e si va a infilare non più nel filone esorcistico, ma in quello che ha tutti gli effetti di folk horror, quindi anticipando anche per certi versi Midsommar, se non lo vogliamo chiamare folk, diciamo culti misterici, sette concernenti una famiglia, ecco, diciamo una perifrasi per descrivere il folk horror di Hereditary. E quindi capiamo anche con tutti gli indizi che lui dissemina lungo il film, perché lui è in maniera molto simpatica e nell'articolo gli ascoltatori possono recuperare anche vari indizi, l'articolo dove vengono riportati vari indizi, lui passa non più al filone dell'esorcismo, ma passa al filone del folk horror. Quindi spezzando qualsiasi aspettativa del pubblico, perché anch'io quando me lo vidi la prima volta nel 2018 non avevo minimamente idea che potesse succedere questa cosa all'interno del film. Ed è anche la cosa che in realtà ha scombussolato di più il pubblico, perché mi ricordo benissimo anche Vittor Lazzo 88, mi sembra, io vidi la sua recensione ai tempi, e lui commentava negativamente il film proprio per questa cosa qui. Diceva: non sa mai che direzione prendere, ma è il bello del film, il fatto che appunto cambi strada, cambi percorso lungo il minutaggio. Non so cosa ne pensate voi di Hereditary, io già ho parlato tanto, dopo aggiungerò anche altro, però intanto passo la parola a voi.
Ma allora, se posso dire la mia, prima di tutto confesso di aver visto prima Midsommar e poi Hereditary. E il mio approccio
Anch'io.
con Ari Aster è stato un po' particolare, nel senso che ero rimasta folgorata dalle immagini di Hereditary, perché appunto, come diremo successivamente, e come dico io adesso, secondo me Midsommar è molto più ricercato dal punto di vista estetico, c'è cioè più una cura a livello di colori, di richiami anche a delle immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Rispetto invece a Hereditary, che in apparenza, anche guardando il trailer, eccetera, eccetera, mi sembrava molto più legato a un horror che conoscevo, appunto, Boogeyman, quindi. Questi horror che vogliono trattare l'aspetto orrorifico come una rappresentazione di un disagio, di un trauma, eccetera, eccetera. Quindi appunto degli horror colti che non sfruttano appunto banali espedienti quali jumpscare, eccetera, eccetera. E poi dopo aver recuperato Midsommar sono andata a vedere Hereditary. Hereditary appunto ha questa particolarità di essere inaspettato. Io non mi aspettavo di vedere un film simile, anche comunque molto, non mi ricordo Bene, la durata però comunque è un film molto faticoso, ecco, dal punto di vista della visione, non è un film che passa così velocemente in un batter d'occhio. E devo dire che mi ha molto colpita perché appunto, come dicevate voi, inizia come un film appunto che parla di questa bambina con questo volto appunto emaciato dalla malattia e poi a un certo punto cambia totalmente di tono. E anche lì alla prima visione a me aveva un po', non dico sconvolto, però mi aveva fatto rimanere un po' di stucco perché comunque si passava da, non dico da un genere all'altro, ma da un tono all'altro. Però allo stesso tempo Hereditary è un film molto interessante. Fin dall'inizio, perché comunque c'è all'inizio questa, vedete, questa carrellata iniziale di lui che entra in questa sorta di casa delle bambole, poi a un certo punto entra il personaggio e inizia il film. E questo ci dà proprio già l'idea di qualcosa allo stesso tempo di fallace, perché comunque non è una casa vera, è una casa delle bambole, e allo stesso tempo ci dice, ok, noi entriamo adesso in un mondo dal quale poi noi usciremo. E infatti nel finale, spoiler, ormai non si dice più, c'è appunto il fratello maggiore che appunto risulta essere l'unico superstite di questo... questa strage familiare sostanzialmente, e quando lui si ritrova in questa casa sull'albero, appunto, c'è la telecamera che lentamente si allontana ed è come se si trovassero in una piccola casina, una sorta di piccolo presepe, anche perché ci sono poche luci, e mi ha dato appunto questa impressione sullo sfondo nero. Quindi, a me Hereditary ha trasmesso molta ansia, ecco, diciamo. Questo, e penso che l'abbia trasmessa un po' a tutti quelli che l'hanno visto, perché appunto è un film molto tortuoso, molto che non ti lascia in pace proprio neanche un istante, complice soprattutto anche l'interpretazione di Toni Collette, che diciamo io ho rivisto molto, ad esempio, Isabella Gianni in Possession, cioè ho rivisto molto, non così tanto esagerato appunto come l'interpretazione di Ella Gianni, però comunque tendente a quell'interpretazione molto isterica di una possessione proprio che a un certo punto vuoi dire basta, cioè veramente torna in te, cioè, vuoi andare lì e scuoterla, dirgli ma basta, non farmi questo. E quindi a me ha dato veramente questa sensazione di essere intrappolata in un horror dal quale non vedevo una via di fuga, ecco. Ed è una cosa in realtà un po' diversa invece da quello che è successo guardando Midsommar, perché in Midsommar invece c'è proprio tutta un'altra atmosfera, è un film molto più luminoso, che potrebbe essere un controsenso rispetto invece al genere dell'horror, ed è un film all'aperto, perché i luoghi chiusi sono pochi rispetto appunto a Hereditary, che è tutto studiato negli interni, e appunto qui ci sono i richiami a Rosemary's Baby, anche a Carrie è un film molto chiuso, e la versione di De Palma, ovviamente, tutte le altre, non ha senso.
Ma quella del 2013, perché no? Perché no?
Ma perché prima di tutto tu non puoi farmi il film di De Palma, Carrie, trattino, lo sguardo di Satana. Quella del 2013, lo sguardo di Satana, trattino, Carrie. Ma cioè, vogliamo
Bellissimo.
veramente ritirare fuori l'argomento delle traduzioni dei titoli in italiano? Perché questa è veramente clamorosa. Cioè, questa è la pillola della serata, praticamente. Però. Sì, dai. Ci accontentiamo del nostro Le radici del male o Il villaggio dei dannati, quello che hanno affibbiato a Midsommar. Siamo sempre lì, insomma.
Anche il villaggio dei dannati, non scherza, non scherza per niente.
Sì.
No, io mi accodo abbastanza ai vostri giudizi, nel senso che è un film che anche ho apprezzato, meno di Midsommar. Mi ricollego anche a una cosa che dicevi tu, scendo proprio del fatto di questa casa, della casa proprio modello, il modellino con cui la madre Annie, tra l'altro, costruisce in maniera meticolosa tutti i giorni, eccetera, eccetera, che davvero il fatto di entrare all'interno di questa casa, di fatto di uscire dalla casa dell'albero, sembra davvero quasi... È come se Ari Aster davvero ci dicesse: ok, sto facendo un film, e quindi c'è anche una chiave, se vogliamo, metacinematografica, di Aster che ci introduce all'interno di questo mondo e poi ci toglie. È un riferimento che ho apprezzato. E poi sicuramente, se ad esempio nel corso della storia l'horror è stato spesso utilizzato per trattare, diciamo, temi più sociali. o anche appunto nel caso di Carrie o diciamo più il mondo della sessualità appunto come De Palma eccetera eccetera, quello che ho apprezzato invece è che qua davvero Ari Aster va un po' a riprendere l'insegnamento appunto come si è detto prima di Polanski e di fatto Hereditary così come Midsommar è un film in primis un film drammatico nel senso che davvero se non sbaglio è proprio così nel senso Hereditary era stato scritto proprio come un film drammatico inizialmente e poi diciamo aggiunto e trasformato nel genere horror. E questa è di fatto la forza del film, di questo come di Midsommar, perché di fatto è davvero un po' una metafora su un'elaborazione del lutto, su la decostruzione della famiglia anche borghese, se vogliamo, ricca, eccetera, cioè diciamo abbastanza benestante, e sui conflitti che ognuno dei personaggi porta avanti. Porta avanti, diciamo, i conflitti che si portano avanti tra i vari personaggi e anche tutti i vari, come dire, fardello morale che tutti i vari personaggi affrontano, dal padre che è completamente assente e, non, e quindi passa tutto un tempo al lavoro, al figlio invece che cerca di distrarsi con la sua cotta, fumando l'erba, e tra l'altro qua omaggio a Caro Fabio
Frusciante.
Frusciante con l'ambulanza.
Stavo per dirlo io, stavo per dirlo.
E niente, quindi questa è sicuramente una delle forze principali del film. Ed è sicuramente originale. E tra l'altro, tutto sommato, alla fine Aster dà anche una piccola concessione all'horror puro, nel senso che qua si possono ancora vedere alcuni elementi, come alcuni jumpscare, ad esempio, che avvengono all'interno del film, soprattutto nella parte finale. Quindi, diciamo, all'horror, come dicevi Alberto tu prima, più commerciale, quello che si basa proprio sulla cosiddetta paura chimica. E niente, sicuramente, come hai detto tu, è un film che per approcciarsi alla visione di Hereditary devi partire dal presupposto che devi, diciamo, concedere al film il fatto che va a deludere e va a non rispettare, se vogliamo, le aspettative, nel senso che, appunto, come dicevi tu, devasta e non utilizza tutte le strutture classiche dell'horror, ma stupisce. E quindi uno deve partire dal presupposto che questo è il punto di vista del film e questa è anche la forza principale del film. Ma se non si sta a quel gioco è inevitabile che un film come Hereditary non possa piacere per quel che mi riguarda, vedi appunto come dicevi tu prima la recensione di Victor Basso.
Sì,
Dopo
ma anche perché infatti il fatto che ci sia questo switch dal filone possessione demoniache al folk horror, quindi la forza, appunto tu dicevi, è stato scritto come un film drammatico e la cosa secondo me più terrificante sono proprio i rapporti fra la famiglia, non è tanto il concetto della possessione che se fosse andato avanti semplicemente con la ragazzina posseduta saremmo tornati all'esorcista, saremmo tornati a Emily Rose, a tutti quelli che hanno fatto grande il genere. La forza è proprio il legame, il rapporto fra i personaggi ed è questo continuo oscillare fra realismo, non realismo, possessione, non possessione, tant'è che Aster ha detto il film è una cospirazione vista dal punto, quindi dagli occhi di coloro contro cui si cospira, un po' come a me era venuto in mente The Others di Amenabar, no, dove alla fine scopre appunto che erano loro qui in casa, eccetera, eccetera. Lo spoiler ulteriormente per chi non ha visto The Others, ma secondo me il
Non si è
collegamento
capito tanto, diciamo. È
esatto, dai.
stato molto
Non so come specificare di più e rovinare,
Vabbè, raga, The Others, dai, chi è che non l'ha visto? Su, è un capostipite del thriller, via. Thriller horror, ma appunto, cioè, la cosa che a me terrificava più di tutto era proprio il fatto che si restasse in una vicenda estremamente umana. Infatti, come scrivo anche nell'articolo, se tu pensi all'esorcista, l'esorcista è una metafora del combattimento, dello scontro fra il prete e la fede, quindi anche questo dialogo fra fede, prete, credo, non credo, è tutto molto metaforico, mentre Hereditary è molto umano, cioè molto concreto, cioè se togli i rapporti fra i personaggi non rimane nulla, non rimane quello che è il perno del film, non è tanto la possessione, è tanto quello che precede la possessione, perché senza le basi della famiglia questa inclinazione a essere molto disfunzionale, a essere molto anche tossica nelle relazioni, e vedremo che poi le relazioni tossiche torneranno in realtà anche in Midsommar, perché tutti i film di Aster sono abbastanza autobiografici. Anche Hereditary ha detto che lui ha trovato ispirazione da 3 anni, che la sua famiglia in passato ha vissuto in preda dei problemi, sia dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista familiare. Lui ha detto: io questo disagio familiare l'ho voluto tramutare in horror, cioè prima in dramma, come diceva Luca, poi in horror. Quindi sono tutti molto autobiografici. Non ho ancora visto, ovviamente, Boo ha paura, ma da quel che ho capito anche Boo ha paura ha parecchio di autobiografico al suo interno. E niente, quindi direi che ho tutto quello che ho da dire su Hereditary e mi taccio. Non so se avete altro da aggiungere, vogliamo andare avanti.
No, io aggiungo solo che comunque diciamo che Hereditary rimane anche molto legato al genere perché alla fine è anche un film slasher, perché ci sono quelle due o tre scene, insomma, soprattutto a parte la decapitazione, insomma, che è diventata quasi un meme, tra virgolette, però soprattutto quando il figlio si spacca il naso, vede la faccia che mezza va e mezza rimane, cioè. Io ho distolto lo sguardo perché appunto soprattutto ossa che si fratturano, ecco, se mi fanno impressione le ossa che si fratturano, soprattutto quella del naso in stile Titan, ecco, li potete, siete autorizzati a voltarvi a non guardare. Quindi sì, diciamo che anche l'elemento slasher che ha fatto tremare il pubblico in sala durante quella proiezione del trailer, insomma, è sia in Hereditary anche nei suoi cortometraggi, magari non in Munchausen, ma più nella sua corto di laurea, e anche in Midsommar, ovviamente non uno slasher commerciale, tra virgolette, però comunque di slasher stiamo parlando, quindi di immagini abbastanza violente, a mio parere. E quindi solo questo disclaimer per chi volesse vedersi il film e dice: ah, vedo un film su un dramma familiare, bene, bene, poi magari è un po' sensibile alla violenza. Quindi disclaimer che ci sta.
Perfetto, se non avete altro da aggiungere, passiamo alla seconda fatica di Ari Aster, ovvero Midsommar. Successo anche questo, assolutamente, del film a livello commerciale, meno di Hereditary, ma comunque un buon successo, cosa che temo, ad esempio, Boys Afraid non vivrà, dato che è già uscito negli Stati Uniti con un esordio veramente pessimo. Poi magari che questo vivrà di passaparola, ma il budget è anche decisamente più consistente. Vedremo. In ogni caso, Midsommar, appunto, con questo sottotitolo classico italiano, Il villaggio dei dannati, con cui in realtà c'entra davvero poco nulla, parla di Dani, ovvero interpretata da Florence Pugh, la nostra Lady Macbeth, che è interpretata in un altro film, e Christian, che è Jack Raynor, che diciamo, sta attraversando una profonda crisi di coppia dovuta anche a, diciamo, non principalmente la crisi di coppia, ma semmai Dani sta vivendo un grande periodo di lutto a causa della morte della sua sorella, schizofrenica, e dei suoi genitori, causati proprio dalla sorella. È una morte terribile, tra l'altro messa in scena con questa sequenza di apertura di grandissimo impatto, che appunto decidono di fare un viaggio, fondamentalmente, o meglio, gli amici di Christian e lui avevano in programma un viaggio in Svezia presso la comunità d'origine di uno del gruppo. E diciamo, Danny si propone di partecipare anch'essa alla spedizione, visto il periodo di crisi che sta vivendo, e arrivano in questa comunità apparentemente estremamente quieta, tranquilla, basata sulla comunione con la natura, eccetera, eccetera, che li accolgono con grande piacere, con grande calore. Ma come ci insegna The Wicker Man, non bisogna mai fidarsi di comunità di questo tipo, dato che probabilmente potrebbero portare grandi dolori. Niente, di fatto questo è Midsommar, e niente, lascio a voi la parola per analizzare il film.
Allora, io Midsommar, appunto, come dicevo prima, l'ho apprezzato anche più di Hereditary. L'ho visto al cinema e la cosa più assurda è che al cinema non mi era piaciuto tanto, incredibilmente. Sono uscito molto, molto arido dalla sala, però Per il motivo sbagliato, perché io avevo visto Hereditary prima e io mi aspettavo un horror come Hereditary, e questo non era. Poi l'ho rivisto in Blu-ray, nella versione tra l'altro estesa, bellissima, 170 minuti rotti dura la versione estesa, che è fantastica, e mi è piaciuto tantissimo, anche più di Hereditary. Perché? Perché ho colto quello che Aster voleva che lo spettatore vivesse, cioè una vera e propria esperienza catartica assieme ai personaggi, tant'è che lo stesso Aster ha detto, non è tanto importante quello che avviene e come e quello che succede nel finale, ma è importante come lo spettatore arriva al finale, quindi come si sente fisicamente lui una volta arrivato al finale. Perché è lo stesso discorso che in realtà vorrei fare per Midsommar, è lo stesso che ho fatto per Hereditary, cioè anche qui c'è ovviamente la tradizione del folk horror, cioè non vuole minimamente nascondere The Wicker Man di Robin Hardy, è evidente che ci sia l'ispirazione a The Wicker Man. Fra l'altro anche qui vi riesco a citare gli altri film che Aster ha citato di ispirazione, aveva Save the Green Planet, che non ho visto, che è un film del 2003 sudcoreano, Dogville di Von Trier, e posso capire perché l'abbia citato, ancora Scene da un matrimonio di Bergman, The Wicker Man ovviamente, due di Parayanov, che sono Le ombre degli abiti dimenticati e Il colore del melograno, e dal punto di vista pittorico, di immagine, anche qui posso capire perché l'abbia citato, e poi di due di Paul Pressburger, che sono Narciso Nero e I racconti di Hoffman. Tornando appunto a The Wicker Man, è ovvia quella che è l'ispirazione a The Wicker Man, ma se The Wicker Man, anche lo stesso paragone che facevo prima con l'ereditario e con l'esorcista, no? L'esorcista aveva una metafora, il combattere del prete contro la fede, via dicendo, The Wicker Man aveva invece una sferzata, un attacco a tutte le varie credenze teologiche, a tutte le varie sette. In questo caso, in realtà, il film è molto più intimo, molto più ristretto rispetto a The Wicker Man, perché cos'è alla fine Midsommar? Altro non è che la parabola straziante di una relazione, non direi tossica, ma di una relazione in cui c'è grande mancanza di comunicazione, incomunicabilità, non c'è empatia, tant'è che come più volte ho detto, la scena più bella in assoluto è il montaggio alternato finale, e lo dirò sempre perché io quando l'ho rivisto la seconda volta sono impazzito, fra l'amplesso di Christian e invece il pianto totalmente catartico di Danny assieme alla setta, proprio perché in quel momento è dove, diciamo, vengono tutti i nodi, vengono al pettine, cioè si ricongiungono tutti i fili sciolti prima, e in questo caso lei si accorge che lui effettivamente non aveva mai capita, lei non doveva partire con lui perché lei veniva già da un lutto familiare, dove tra l'altro la sorella si era a sua volta suicidata perché è bipolare, e in questo caso quindi lui ci sta già suggerendo una mancanza di comunicazione in famiglia. La sorella uccisa ha portato con sé anche i genitori, quindi Dani era devastata dalla vita praticamente, veniva da un momento terrificante.
Sorella, tra
Non
l'altro, con cui aveva avuto uno scambio all'inizio, che tra
esatto,
l'altro
bravi.
poi l'altro, appunto, il ragazzo di Dani le aveva suggerito di ignorarla in quanto era semplicemente un'altra delle sue crisi senza
Esatto,
andare
quindi direi che
avanti.
quella è lampante, e lei non doveva fondamentalmente mai essere partita per la Svezia, e appunto in quella scena finale lei poi si accorge anche che lei sta ricevendo quella che è una finta in realtà comprensione da parte della setta, perché anche in quel caso c'è qualcosa di perverso ovviamente, ma questa finta comprensione poi la porterà anche a donare come vittima sacrificale colui appunto a cui non era mai interessato di comprenderla veramente fino in fondo e di capirla. Quindi c'è un discorso di un'intimità sconcertante, tutto alla luce del sole, capace di inquietarti, ed è un'esperienza veramente catartica. Dopo aggiungerò qualcosa, ma intanto lascio la parola a voi.
Allora, se posso dire, come appunto anche Luca, che ho visto prima Midsommar e poi Hereditary, e forse questo è l'ordine giusto, a mio parere, perché comunque una volta che vedi Midsommar, appunto non hai difficoltà ad approcciarti a un horror dello stesso regista, che è forse un po' più tradizionale di Midsommar, quindi forse c'è questo un po' di problematicità, diciamo, nella filmografia di Ari Aster, però diciamo che a me Midsommar è piaciuto molto e lo preferisco a Hereditary sotto molti punti di vista. Soprattutto, diciamo, il primo è il punto di vista visivo, perché Midsommar c'è, come ho già detto anche prima, un grande lavoro di rimandi, di colori, di composizione dell'immagine che è veramente fantastica. Io ancora penso penso a come è costruito il villaggio dei dannati, sottolineiamo, appunto questo villaggio che ha questi colori che tendono un po' verso il pastello, che sono accesi ma non sono mai troppo accesi. Poi abbiamo queste costruzioni appunto con un tetto molto spiovente che sembrano appunto dei poligoni sostanzialmente fatti di legno. E abbiamo una composizione dell'immagine veramente, veramente fantastica. C'è l'immagine che sicuramente tutti, anche chi non ha visto il film, conosce, quella di Florence Pugh, adornata con tutti questi fiori che sono in movimento. E diciamo che Ari Aster è molto bravo a farti pensare di vedere ciò che magari non è realmente sullo schermo. Perché quando io ho visto quella scena, appunto, di Florence Pugh con tutti questi fiori, io li vedevo muovere. E lo stavo guardando in compagnia, ho chiesto: ma i fiori si stanno muovendo? Perché io li vedo muoversi, ma non è che magari è un effetto che ci sono tanti colori e quindi vedo i fiori muoversi. Quindi, allo stesso tempo, come appunto il villaggio fa assunzione di sostanze stupefacenti, eccetera, eccetera, anche lo spettatore si sente come se avesse assunto sostanze stupefacenti, perché è così mescolato con questa ambientazione, con questi colori, è quasi drogato di questa esplosione di colori che si amalgamano tra di loro, che riesce a perdere quasi la concezione della realtà. Questa cosa dei fiori, secondo me, è stata studiata proprio a tavolino da Aster, perché è una cosa impercettibile, ma comunque parla direttamente al pubblico e gli fa fare qualche domanda. Cioè, immagino alcuni che si siano guardati veramente in sala e si sono detti: ma sto vedendo anche voi quello che state vedendo, eccetera, eccetera. E poi, secondo me, Midsommar è molto interessante anche dal punto di vista culturale. Cioè, abbiamo un gruppo di giovani che alla fine, mamma mia, The Texas Chainsaw Massacre è praticamente la stessa struttura narrativa iniziale, è quella, cioè un gruppo di ragazzi che vuole andare in vacanza, che si vuole sballare un po', e poi si ritrova nel luogo in cui troveranno la morte o la salvezza nel caso di Midsommar. Cioè, la struttura è quella dell'horror classico, perché appunto, come abbiamo detto, Aster ha studiato, si è laureato anche all'università molto prestigiosa, e quindi ha studiato tutti questi, ha studiato molto la storia del cinema horror, e allo stesso tempo è riuscito a prendere gli stilemi dell'horror classico e proprio a ribaltarli in pieno. Perché Midsommar, a mio parere, è un prodotto così particolare che non avevo mai visto qualcosa di simile. Forse magari perché non sono io molto, molto dentro, insomma, nel filone horror in un certo senso. Però dal mio punto di vista è qualcosa che non avevo mai visto, e penso allo spettatore medio che si approccia a un horror simile e vede qualcosa che appunto non aveva mai immaginato prima. E poi la storia a me è piaciuta moltissimo, perché comunque partiamo dall'inizio con questa immagine molto molto tragica e anche molto molto forte del suicidio della sorella e la morte dei genitori, e arriviamo alla fine con questo sorriso proprio che solo al finale di Old Boy ho trovato un sorriso così ambiguo come quello di Florence Pugh in Midsommar. Cioè, un sorriso che allo stesso tempo è sinonimo di vendetta, che dice: ho adesso trovato la mia vendetta, ma allo stesso tempo un sorriso che le fa dire: finalmente ho trovato il mio posto nel mondo, che è un mondo sì malato, sì è comunque stupefacente, nel senso che comunque l'adesione alla comunità è qualcosa di malato, insalubre, eccetera. Però diciamo che ci sono questa tensione fra questi due termini che viene riassunta in questo sorriso malefico, che viene interpretato anche qui da una bravissima Florence Pugh. Ecco, diciamo che questi due film si fondano, non interamente, ma in parte, anche su delle attrici veramente molto molto brave. Infatti sono curiosa di vedere Boh, ha paura, perché appunto qui invece abbiamo un protagonista maschile, Joaquin Phoenix, insomma, che è protagonista. Però questo è molto interessante, perché di solito non abbiamo delle eroine o anti-eroine nei film horror, delle protagoniste. Quindi anche questo è molto interessante, soprattutto poi per gli studi di genere che se ne sta parlando ampiamente negli ultimi anni. Quindi queste cose ho trovato molto interessanti in Midsommar, e appunto se uno mi dovesse chiedere: ma cosa devo vedere prima? Io assolutamente consiglio Midsommar.
Allora, mi unisco anch'io alle lodi per questo grande film, che tra l'altro per me era stato uno dei migliori in assoluto di quell'anno, Mani Basse. Davvero, io amo, in questo caso davvero l'utilizzo nuovamente del genere, che poi non è neanche più un horror in senso stretto, è paradossalmente più un thriller, e anzi trovo davvero riduttivo incasellare ancora di più Midsommar rispetto a Hereditary, un film del genere in un genere, appunto, perché non... Davvero è una combinazione di tanti fattori. Questo vero viaggio di guarigione, di rinascita del personaggio di Florence Pugh è messo in scena appunto in maniera estremamente originale e in maniera anche molto psichedelica. È un film, se vogliamo, questo davvero molto psichedelico, anche per tutte le sostanze stupefacenti che vengono utilizzate all'interno del film. E questo viaggio appunto in cui Danny va fondamentalmente a trovare una vera e propria nuova famiglia, e la va a ritrovare in una comunità, oserei dire particolare, della Svezia rurale, che però si va a contrapporre, alla fine con appunto questi colori, con questa luce solare, eccetera, eccetera, si va a contrapporre al buio della città. Questa comunità, sì, è vero, con i suoi principi fuori di testa, tutto quello che volete, ma una comunità che si basa di fatto sull'empatia, appunto come sottolineava la scena di questo pianto catartico, appunto un'empatia che manca invece a tutti i personaggi, in particolare maschili, che compongono la compagnia. Abbiamo l'intellettuale di turno, cioè i personaggi sono sicuramente maschili, sono molto stereotipati per certi versi, ognuno di essi è incasellato in un determinato tipo di categoria. Abbiamo l'intellettuale di turno, abbiamo il ragazzo di Dani che manca completamente di empatia verso di lei, abbiamo il cinismo del personaggio di Will Poulter. E se vogliamo, sì, sono da una parte leggermente stereotipati, ma dall'altra sono un esempio di quello che purtroppo la società occidentale potenzialmente può offrire. Infatti, l'unico che si dimostra contento al fatto che Dani venga nella vacanza è Pelle, cioè il personaggio appunto svedese, il personaggio che viene da questa comunità, il personaggio che viene da questa comunità che porta avanti comunque un concetto di empatia, un concetto di comunità, malato sì, ma che di fatto permette una rinascita a Dani, che ha vissuto prima un lutto e poi di fatto una rottura. E se vogliamo, anche appunto un messaggio anche abbastanza sovversivo. E questa comunione con la natura la trovo anche, diciamo, messa in scena clamorosamente, con una scena che ha di impatto, secondo me, ancora maggiore rispetto a quella della morte di Charlie in Hereditary, cioè il suicidio dei due anziani all'interno di Midsommar, con una scena potentissima, che viene però analizzata anche lì da tutti questi personaggi in maniera scientifica, nel senso che tutti loro alla fine sono degli studiosi e affrontano un impatto del genere in maniera davvero quasi, quasi scientifica, a parte appunto forse Dani. E appunto per me in generale l'utilizzo del genere per parlare di altro, per parlare di superamento del lutto, per parlare di rinascita personale, non può che convincere pienamente, tanto più con un film con questo tipo di messa in scena, tra l'altro appunto a cui è legato, come sottolineava Shannon, comunque una ricerca sul mondo folcloristico della Svezia, eccetera, eccetera. Cioè, i riferimenti, che anche per noi praticamente è difficile cogliere, ma se uno potrebbe leggere tantissime cose su Midsommar, davvero riferimenti alla cultura, eccetera, eccetera, la svedese sono enormi,
La
ed è
scena
un
di
film...
apertura, proprio i titoli di testa, ci sono queste immagini che riprendono un po' anche i disegni dei vichinghi, cioè io ho pensato appunto anche un po' a The Northman, diciamo che lì è un po' più indietro nel tempo, qui è un po' più appunto attuale, però è quell'immagine che poi è geniale, il fatto che comunque all'inizio attraverso questi disegni molto, che hanno questo sapore molto, molto antico, molto legato appunto al folklore locale, ti preannunciano la storia, perché alla fine è la storia che andremo a vedere tramite i disegni messi all'inizio. Quindi anche qui, secondo me, è geniale. Ecco, sicuramente Ari Aster ci sa fare con gli incipit e spero che anche Boa Paura sappia, insomma, iniziare a esordire con un bel incipit. Ecco.
Sì, tra l'altro Luca mi ha dato il gancio citando il sacrificio dalla rupe, perché mi è venuto in mente che secondo me un altro fattore che di Ari Aster dico, ma diciamo che nei due film all'attivo c'è cioè in entrambi, e Midsommar si nota ancora di più, il fatto che se non ci fosse stato quel sacrificio così scioccante nel vero senso del termine, perché a me al cinema quella scena mi aveva fortemente scioccato nel vero senso della parola, poi vedere poi che li finiscono anche a martellate in testa senza che la camera stacchi, quindi tu vedi la testa che effettivamente viene sfracellata dal martello che si posa sopra, è diciamo una scena assolutamente parallela all'albero della morte di Charlie in Hereditary. E lui ha questo elemento dello shock, perché è uno shock a tutti gli effetti. Il fatto che tu abbia questa scarica, non tanto di adrenalina come ti danno i jumpscare, oddio, anche perché in realtà quando va a sbattere contro il palo hai proprio la scarica di adrenalina che dici ma cos'è successo? Però è proprio uno shock che ti dà il regista e per come gestisce la scena, perché se voi pensate alla scena di Hereditary, tu non vedrai mai la testa in quel caso spappolata di Charlie, quindi lui è anche consapevole di quando farti vedere l'orrore, di quando non fartelo vedere. Lui la scena di Hereditary la gestisce benissimo, camera fissa sullo sguardo del fratello per 2 minuti ininterrotti, silenzio totale e tu ti immedesimi così tanto nel fratello che senza vedere la testa di Charlie sai benissimo cosa è successo e provi la stessa paura, la stessa inquietudine che sta provando lui. Poi stacco, macchina che arriva a casa e scena tagliata, da manuale. E in Midsommar la stessa cosa. Secondo me, senza questo shock della rupe, il film non avrebbe avuto lo stesso impatto a fine corsa, cioè secondo me serviva quell'impatto anche visivo per riuscire veramente a darti tutta l'inquietudine, anche perché poi tutte le uccisioni le tiene fuori campo, a parte quella del rogo finale dove lei dà come sacrificio fidanzato, se non erro è tanto che non lo guardo, ma sono tutte tenute fuori campo, nel senso che dopo un po' si chiedono ma dove sono finiti, ma che fine hanno fatto, fino a che non li vedi alla fine con le costole aperte, tutto quello che ne deriva. È importantissima anche quest'altra cosa, appunto perché lo stesso Aster adesso ha detto non è importante ciò che succede, ma come ci si sente alla fine. Quindi non c'è bisogno di farti vedere loro nel processo di aprire la pancia, di metterlo in alto come una farfalla, come si vede alla fine, che è una cosa anche quella da vedere mega inquietante. Non ce n'è bisogno. Io vi faccio vedere soltanto la testa sfracellata con loro che cadono dalla rupe, e questo sentimento ve lo trascino per altri 120 minuti grazie a un'esperienza psichedelica. Ed è incredibile, cioè pensare che la seconda opera di un regista è impressionante, secondo me è veramente impressionante. Motivo per cui anch'io preferisco Midsommar a Hereditary. Fra l'altro, grazie che mi avete detto che si chiama Florence Pugh, perché io ho detto sempre detto Florence Pug, non so perché, ma detto Pug o
Credo,
Pug? Pug o Pug? Pug. Ok, adesso l'ho imparato.
sempre
Perfetto.
pronunciata così.
Non farò più
Allora,
strafalcioni online.
il primo che l'ha detto è stato Luca, poi è
Quindi
toccato a
adesso è
me, e
colpa mia.
quindi io ho imitato lui, e poi tu hai imitato questo, è stato
No,
un
no, no, ma anche altri
cinque.
hanno sempre detto Pug, quindi anche secondo me è Pug, ma io avevo sempre detto Pug,
Io
perfetto,
ho
non
sentito
faccio
anche
più
Puff
strafalcioni.
negli anni, quindi
E niente, io mi taccio, quindi lascio la parola a voi se avete altro da aggiungere.
Ma io non ho grosse cose da aggiungere, appunto sono curioso, a dimostrazione che comunque quando ho visto, è vero, la durata titanica di Boa Paura, è vero che ho avuto un semi-mancamento, poi dall'altro lato ho pensato però anche Midsommar, in realtà erano quasi 2 ore e mezza, eccetera, e gestite tra l'altro benissimo. Forse voglio solo aggiungere una cosa, Ari Aster è stato spesso additato insieme a Robert Eggers e a Jordan Peele come, diciamo, la triade del nuovo cinema horror, facendo un cinema comunque tutti e tre completamente diverso l'uno dall'altro. In realtà forse, se vogliamo, l'autrice in questo caso più simile per tematiche e stile è forse Jennifer Kent. Per quel che mi riguarda, con risultati nettamente inferiori, non sono un fan tutt'altro dell'opera di Jennifer Kent, ho visto solo The Babadook e diciamo, l'episodio all'interno della serie prodotta da Del Toro, che ho trovato in realtà quello abbastanza deludente, però se vogliamo a livello di tematiche, a livello appunto per la questione del superamento del lutto, questione di film davvero drammatici, poi trasposti nell'horror, forse Jennifer Kent è l'autrice più simile ad Ari Aster, almeno in tempi più recenti, pur con stili completamente diversi. E
Ah, è vero, è vero. Tant'è che io li chiamo gli epigoni di Babadook, nel senso che dopo Babadook c'è proprio questo filone di film che letteralmente sono identici a Babadook. Se noi pensiamo anche a Piove di Paolo Strippoli, che è uscito a gennaio, in quel caso non si è neanche preso la briga di cambiare l'incidente stradale come causa del lutto familiare. C'è sempre questo lutto familiare e poi loro che devono metabolizzare questa cosa, che c'è anche in Midsommar, ma secondo me riesce ad andare oltre il film metafora, nel senso che Midsommar riesce a parlarti quasi in termini universali, cioè chiunque potrebbe riflettersi nei personaggi, chiunque può aver vissuto nell'azione in cui effettivamente mancava questa comunicazione. Non è un film metafora. A me Babadook, per esempio, è piaciuto abbastanza. Anche quello lo vidi al cinema. Ai tempi non mi era dispiaciuto. Trovo insopportabile anch'io l'episodio di Jennifer Kent di Cabinets of Curiosities, non mi è piaciuto per niente. Era quello degli uccelli, vero? Quello che citava anche gli uccelli di Dice, sì. Però appunto il merito e poi purtroppo demerito, perché sono tutti film uguali a Babadook, è stato quello di lanciare proprio il filone del film metabolizzazione del lutto, del film assimilazione della perdita familiare. Ed è vero, ed è verissimo che in realtà ci sono film che lo sanno fare anche abbastanza bene. Era uscito Hatching, la forma del male, quello con l'uovo che diventa sempre più grande, col pennuto che esce. È uscito a ottobre, mi sembra. Dan
Invece,
Lanier aveva
esatto,
recensito
la recensione su
Frames,
questo
e quello secondo me non fa neanche malissimo. Però sì, per dire che è verissimo, cioè, ci sono proprio gli epigoni di Babadook, cioè il filone post-Babadook è stato ufficialmente inaugurato.
perfetto. Se non ci sono ulteriori cose da dire che volete aggiungere su Midsommar e su Ari Aster, comincio a ringraziare i miei due carissimi ospiti. Grazie Shannon per essere tornata e ti aspettiamo nuovamente su questi video, su
Su questi schermi,
questi schermi.
in stile Quinto Potere.
Esatto, magari con un finale un po' più
Esatto.
felice. E grazie Alberto nuovamente per essere
Grazie
qui.
a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Invito nuovamente tutti a seguirci su tutti i nostri canali social, sul sito, sul podcast Strade Perdute, di cui uscirà una puntata appunto dedicata a Boys Afraid molto presto. E ringrazio tutti quelli che ci hanno guardato per averci seguito e auguro una buona serata a tutti.